Lo preghiamo come sempre a cori alterni, uomini, donne. Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. Piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Salmo che apre il Salterio ci presenta due vie, cioè così è stato intitolato anche dalla Bibbia della CEI, perché riprende l'ultimo versetto dove parla della via dei malvagi e della via dei giusti, il cammino dei giusti. In effetti la via è l'immagine della vita, il percorso della vita. Allora si parla di due tipologie di vita, quella dei giusti e quella dei malvagi. Tutto questo in un ambito di giudizio. Allora ciò che si compie nella vita verrà giudicato dal Signore. E il giusto, al giusto viene abbinata un'immagine di stabilità, sia quando si parla dell'albero, sia quando poi si parla del giudizio, perché rimarrà in piedi nel giudizio. Era la posizione della persona giusta, innocente, poteva stare in piedi, l'espressione che noi usiamo anche a testa alta. Quando una persona non ha nulla da temere, ha la coscienza pulita. Invece al malvagio, colui che opera il male, viene abbinata un'immagine di inconsistenza. Si vede il grosso contrasto, un albero con la pula, che è la parte più leggera del grano, che vola via, quindi senza nessun peso, senza nessuna sostanza, quindi una vita che si giudicherà inconsistente. E ci viene detto allora con queste due immagini, il bene, il fare il bene, il seguire il bene porta alla vita, il seguire il male conduce alla morte. Questa è la rivelazione che si avrà nel giudizio.
Allora coraggio, riprendiamo la nostra lettura del profeta Isaia e siamo al capitolo 25, ricordate la volta scorsa abbiamo cominciato questa sezione che va dal capitolo 24 al 27, che abbiamo detto appunto una sezione apocalittica, La volta scorsa abbiamo cercato di ricordare che quando si dice una sezione apocalittica si dice una sezione di testi di Isaia. Ricordate, quando diciamo così si fa riferimento al primo profeta Isaia, vissuto nell'VIII secolo avanti Cristo, ma poi si fa riferimento a tutti i profeti che sono venuti dopo e che si sono in qualche modo riconosciuti, no, in quella scuola e in qualche modo dietro a questo personaggio, per cui non hanno lasciato nomi, non abbiamo altri nomi se non Isaia. E allora questi sono degli oracoli sicuramente non del primo Isaia, ma successivi, e che vengono appunto detti apocalittici proprio perché cominciamo a trovare dei temi che poi saranno più sviluppati in alcuni libri apocalittici che hanno a che fare con il terzo, secondo secolo avanti Cristo, cioè Daniele per esempio, no? E quindi qui ci sono dei posti. E allora, quando stiamo leggendo un testo apocalittico, subito cominciamo a sintonizzarci in un genere letterario che ha delle caratteristiche ben precise, che comincia ad allargare lo sguardo, mentre altri testi profetici sono molto più legati a quel momento storico, si fa riferimento a personaggi, situazioni. Qui in qualche modo invece nell'Apocalisse lo spazio si dilata, è il mondo, è il creato, ed è anche la tematica della salvezza per tutti, lo vedremo poi anche stasera, in particolare nel capitolo 25, no? Non che non ci fosse già, perché quando si parla, però si parla di nazioni, alcune nazioni ben specifiche, Israele, Giuda, e ogni tanto c'è questo respiro, no? Che quello che si compie per loro si compie per tutti, ma qui la cosa diviene più, come dire, esplicita. E poi anche, nei testi apocalittici le tonalità diventano più nette, il bene e il male. E senza più tante sfumature, no? Cioè che di fondo sono le dinamiche della storia, e dall'altra parte la fiducia, detta più volte, che il Signore regna, questo viene detto, i testi apocalittici sono testi che vogliono dare speranza, vogliono dare fiducia, perché si rivolgono, intanto non vogliono spaventare, vogliono dare fiducia a gente che è già spaventata, perché è gente perseguitata, è gente che è sottoposta all'agire del male e in forme ben strutturate e forti, e allora in qualche modo l'Apocalisse, ecco, e poi leggeremo anche stasera, vuole togliere il velo per far vedere che chi regna poi è il Signore. Allora, il capitolo 25, noi lo leggiamo, è composto da due parti, una prima parte, un inno di ringraziamento, e poi questa seconda parte che poi leggendolo subito lo riconoscerete, è un brano che torna più volte nella liturgia, è quella del banchetto. Capitolo 25. Signore, tu sei il mio Dio. Voglio esaltarti e lodare il tuo nome perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e stabili, poiché hai trasformato la città in un mucchio di sassi, la cittadella fortificata in una rovina, la fortezza degli stranieri non è più una città, non si ricostruirà mai più. Per questo ti glorifica un popolo forte, la città di nazioni possenti ti venera, perché tu sei il sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo nella tempesta, ombra contro il caldo, poiché lo sbuffo dei tiranni è come pioggia che rimbalza sul muro, come assura in terra arida il clamore degli stranieri. Tu mitichi l'assura con l'ombra di una nube, l'inno dei tiranni si spegne. Allora è un inno di ringraziamento, come poi anche nelle Bibbie viene spesso intitolato, no? Almeno nella Bibbia di Gerusalemme. E notate questa dinamica, no? Il ringraziamento si esprime, parte con questa lode, al Signore, questo, tanti salmi, no? Signore, ti esalto, Dio mio Re, magnifica, Signore, anima mia, perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, qui, no? Anche qui, perché ha eseguito progetti meravigliosi, ecco, questo... questa espressione di lode che poi viene motivata perché il Signore ha compiuto. Tra l'altro questa è anche la dinamica della benedizione, no? La benedizione che si benedice il Signore per quello che ha fatto, per quello che ci ha dato, quindi solo per dire molto lontana da quelle dinamiche di benedizione piuttosto paganeggianti che rimangono ancora, perché poi pagani lo siamo sempre, della serie, no? C'è la benedizione della macchina, cioè, non so se voi l'avete fatta, a Bari serve perché sempre qualche cosa ti accade, allora non so se funziona, ogni tanto si va dal prete e si dice mi benedici la macchina, poi se gli dai anche l'offerta il prete è anche più contento e ti benedice la macchina. E no, tutto questo non ha a che fare con laddove la benedizione è per quello che Dio ha fatto, no? E adesso non andiamo più, ma negli anni passati noi gesuiti avevamo una messa a Sant'Anna la domenica, e allora ogni volta davanti a poi tutte le signore che con i loro mariti portavano o i bambini ancora nella pancia o appena nati, prima di dare la benedizione alla fine della messa, 10 secondi, no, io cercavo sempre di dire, guardate che noi non è che benediciamo i bambini, perché i bambini sono già una benedizione, no? Noi benediciamo Dio per i bambini, non mi capivano molto, cioè, vabbè, però io almeno l'avevo detto, cioè, quindi, no? E, vabbè, scusate questa parentesi un po' così, ma... perché hai trasformato la città in un mucchio di sassi, e ricordate anche la volta scorsa, nel capitolo 24 che poi Ciro aveva commentato, si parlava di questa città, e poi la ritroveremo, è una tematica che unisce questi capitoli apocalittici e questa città, la città del caos, se ricordate la volta scorsa, no? Adesso questa città, di quale città si parla? Ma probabilmente Babilonia. Se il testo è post-esilico, e quindi siamo nel VI secolo a.C., ricordate che nel 538 Ciro, re dei persiani, dei medi dei persiani, conquista Babilonia, probabilmente qui si riferisce a Babilonia, anche se la storia ci dice, qui ci dice che ha trasformato la città in un mucchio di sassi, secondo gli storici Babilonia non fu distrutta. Anzi, fu conquistata in un momento in cui la città poi faceva dei banchetti, delle cose, per cui fu presa anche senza grande colpo ferire, no? Però ecco, qui diviene, cioè, si sente il grido degli oppressi, di tutti i deportati, degli esiliati che sperano che la città, no, dell'ingiustizia venga distrutta. Venga smantellata pietra su pietra, no? E allora questa fortezza degli stranieri, la cittadella fortificata in una rovina, la città e la cittadella, no? Queste città che poi avevano, come anche le nostre città, avevano il forte, no? La cittadella che resisteva, l'ultima difesa, l'ultimo baluardo, e anche quest'ultimo baluardo non è più città. E non si ricostruirà, è una rovina, e la fortezza degli stranieri non è più una città e non si ricostruirà mai più. In qualche modo il desiderio che non ci sia più una città di oppressione. Ricordate la città come nella Bibbia, come struttura di convivenza di uomini e donne fondata sull'opportunismo, sull'uso dell'altro, sulla menzogna, sul dare per avere, il comprare, il vendere, tutto fuorché sulla fraternità. Tutto fuorché la fraternità. Questa è la città costruita da Caino, nel libro della Genesi, no? Figlia di Caino in qualche modo, no? Caino che ha ucciso il fratello e che allo stesso tempo deve stare con gli altri per poter vivere e inventa una modalità di stare con gli altri che escluda il problema principale, la fraternità, perché quello poi è il problema principale di tutti. Allora l'invenzione della città, in questo senso, allora che questa non ci sia più. E per questo ti glorifica un popolo forte, la città di nazioni possenti ti venera. E qual è questa città di nazioni possenti? Non si sa, cioè qui questo signore che opera, che stiamo lodando perché distrugge la mentalità malata, inquinata del cuore dell'uomo, che costruisce la città, viene poi riconosciuto venerato, glorificato da un popolo forte, può essere il popolo di Israele che ritorna dall'esilio e la speranza che ritorni a essere un popolo forte, da tutte le altre nazioni e dalle loro città. E poi perché tu sei sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, la forza di Dio che si realizza nella custodia del povero, del debole. Ricordate sempre Maria, no? Che dice: ti magnifico perché hai guardato, il testo nella nostra traduzione dice l'umiltà della sua serva, di per sé non è proprio l'umiltà, perché già uno che dice hai guardato la mia umiltà parte male, no, cioè, non è proprio il caso, non è l'umiltà, cioè è la piccolezza, è la nostra, come dire, no, è il nostro limite, tutta la, che ogni tanto la vita ci mette davanti e che in genere noi cerchiamo di mettere dietro, di non farla vedere, no. E in cui non siamo, cioè non vogliamo essere guardati, noi vogliamo essere guardati nella nostra, no, nell'essere splendidi, nell'essere grandi, ma nella nostra fatica di vivere, nel nostro limite, nel nostro, lì non vogliamo essere guardati. Allora Maria dice: perché mi ha guardato in quello che io non vorrei essere guardata, e posso sorridere, posso vivere. C'è uno sguardo che non umilia, uno sguardo che non distrugge, no? Lo sguardo di Dio. E poi ecco questo sbuffo dei tiranni, come c'è un ridicolizzare, no? Questa pretesa dell'uomo che diventa, che vuole opprimere l'altro, che si fa tiranno degli altri. E poi ancora tu mitichi l'arsura e l'inno dei tiranni si spegne. Versetto 6. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Vedete, un monte, si parla all'inizio, versetto 6, e poi questa inclusione, questa mano del Signore che si poserà su questo monte. È molto bello questo brano, no? Lo conosciamo. E allora è veramente uno sguardo che va verso la fine, con la speranza, no? Che il Signore alla fine dei tempi, ecco, preparerà su questo monte Gerusalemme, che diventa il centro, no? Per tutti i popoli. Sapete che già la tradizione ebraica antica parlava di Gerusalemme come l'ombelico del mondo, no? E ancora oggi, e che poi sarebbe per alcuni proprio il luogo del Santo dei Santi, no? Secondo alcuni, che poi nella tradizione è anche il Monte Moria, dove Abramo stava per sacrificare suo figlio Isacco, e che al momento ancora questo luogo del Santo dei Santi, sulla spianata del Tempio, non si sa dov'è. Cioè, nel senso che non è permesso, non è possibile, perché sapete che la spianata è occupata dalle moschee, area musulmana, e i musulmani non permettono nessuna sondaggio archeologico, no? Però per dire, rimane Gerusalemme, anche poi i cristiani terranno Gerusalemme come il centro del mondo, solo che dal Monte del Tempio lo porteranno al Santo Sepolcro, l'ombelico del mondo, no? Ora, centro come un punto di riferimento per tutti. Ed è allora questa immagine di un Signore che offrirà un banchetto di grasse vivande, letteralmente, in questa traduzione che seguiamo anche di Alberto Mello, dice un banchetto di vini invecchiati, carne grasse con il midollo, si vede che a questa foce, l'osso buco, e vini invecchiati e decantati. Quindi dice anche il livello del banchetto. Il livello del banchetto. E che banchetto è? Sapete, qui di per sé, in una prospettiva più ebraica, questo banchetto viene detto anche come, non in termini positivi, ma in termini di una strage. Perché poi a un certo punto si parla di bere. Tutti i popoli, no, contro il popolo, contro Israele. E la tradizione cristiana non ha seguito questa linea, e si vede piuttosto come un banchetto che anche qui potrebbe essere il banchetto di un re, che quando comincia a essere re c'è un grande banchetto, e in questo caso sarebbe il banchetto di Dio che regna finalmente e offre questo grande banchetto, e per noi cristiani naturalmente l'evocazione va a quell'intronizzazione del re che è sulla croce, con il banchetto, che è il suo corpo, no? Dato per tutti. C'è un librettino che ormai da un po' di anni, di Enzo Bianchi, che con delle immagini che si chiama Un rabbi che amava i banchetti. È un librettino rivolto ai bambini, ma che è bello anche leggere così per i grandi. Ed è interessante perché lui cerca di spiegare ai bambini la figura di Gesù attraverso un rabbi che amava i banchetti. Per cui la prima cosa che faceva era invitare la gente a pranzo, per dire Dio, no, vuole stare con voi. È nella cosa più bella che il poter mangiare insieme, no? Vuole condividere con voi. E fino a quell'ultimo banchetto, no? Dove lui dice, pur nella sofferenza e nel dolore di quella morte atroce, no? Lui è come se stesse dicendo, gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. E ricordate che poi in Giovanni, nel capitolo 6, Gesù dirà, chi beve, no? Il mio sangue mangia di me, no? E allora, ho l'intronizzazione del re, oppure un sacrificio di comunione. Nel Tempio, almeno con chi di voi già da anni leggiamo questi testi, abbiamo letto il Levitico, e nel Levitico a un certo punto si narravano i diversi sacrifici, no? E con tutto viene specificato il tipo di sacrificio, come l'animale poi deve essere, quanto dell'animale deve essere bruciato, quanto deve essere tenuto dal sacerdote, il boccone del prete, quanto no, eccetera eccetera. Il sacrificio di comunione era quello che appunto dove l'animale veniva offerto, però le carni, una parte rimaneva al prete e l'altra parte, il grosso, veniva ridato alla famiglia che banchettava, no? Veniva ridato proprio perché attraverso questo banchetto si facesse comunione. E allora è la comunione fra tutti i popoli, no? Fra tutti i popoli. E poi ancora queste parole molto belle, strapperà, strapperà. e di per sé anche Alberto Melo dice spoglierà su questo monte il velo che vela la faccia di tutti i popoli, no? Strapperà, tirerà, che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Forse qui l'immagine di un lutto, quando ci si vela, no? Oppure anche quello che, dato che è questo sacrificio di comunione, questo re che viene a regnare, e quindi è qualcosa che deve essere tolto dagli occhi. E quello che impedisce di conoscere Dio, l'inquinamento degli occhi e del cuore che impedisce di vedere il volto del Signore, no? Tutta quell'inquinamento, scusate, quelle difficoltà, no? Che poi sappiamo bene che gli occhi funzionano con il cuore, perché a volte si hanno degli occhi perfettamente funzionanti, ma dato che il cuore è da tutta un'altra parte, uno non vede niente. Allora bisogna togliere quell'inquinamento del cuore che non permette di vedere il Signore e il suo amore. È questa coltre distesa su tutte le nazioni. E poi ancora spoglierà la morte, eliminerà la morte per sempre. Qui l'immagine è... probabilmente in questo brano gioca ancora dei miti delle religioni cananaiche dove la morte era un dio, e allora l'altro dio che lo vince e lo spoglia della sua corazza, lo spoglia, no? Cioè un vinto veniva spogliato, no? Di quello che portava, di quello che... E allora questa vittoria, no? Di Dio che sconfigge la morte, la nostra nemica, e questo eliminerà la morte per sempre, poi il Signore che asciugherà le lacrime di ogni volto, no? Sappiamo che questo verrà riletto nell'Apocalisse, no? Dove il Signore tergerà ogni lacrima, no? Asciugherà ogni lacrima, la nostra nemica. E attenzione, per sentire anche di più il respiro di queste parole belle, speranza. Ricordate sempre che la morte, quando si parla di morte nella Bibbia, non si parla solo della morte che un giorno incontreremo, no? E quella in cui chiuderemo gli occhi per sempre, ma tutto quello che già oggi da vivi ci uccide, per cui l'incomprensione, la violenza, l'ingiustizia, la malattia, no? Tutto quello che ci fa vivere di meno. Siamo vivi, però non pienamente vivi. E allora la spoglierà e quindi toglierà.
Nella mitologia, appunto, la morte era un personaggio, il nome maschile, quindi c'è una figura mitologica che ingoia, come morte ingoia un altro dio. E viene usato lo stesso verbo nel dire spoglierà, no, ingoierà la morte, quasi per dire che Dio toglierà la morte quel suo potere, perché se agisce sugli altri così, Dio su di lei agisce in questo modo. Quindi toglie la morte il suo potere. Il potere che ha la morte per noi è la paura. Abbiamo sentito l'altro giorno anche nella lettera agli Ebrei. Il Signore è venuto nella carne e nel sangue per testimoniare che è con noi, e questo ha tolto il potere, no? Alla morte, al diavolo, che è della morte. E noi viviamo, appunto, sotto la paura della morte, che non è solo la nostra fine, è il perdersi, rovinare la vita, terminare. E allora c'è il rimando anche al lato, per chi ha la Bibbia, della lettera ai Corinti, prima Corinti 15:26. Se lo andate a rivedere, è questa famosa parte della lettera di San Paolo dove dice: morte, dov'è il tuo potere? Il Signore ti ha sconfitto, il pungiglione dov'è? Con cui trasmettevi il veleno. Il Signore ha sconfitto, la morte c'è ancora, ma il Signore ha sconfitto il potere, quello che non ci fa vivere, nella giusta ottica la vita, facendoci già vivere nella vita dei semi di morte che abbassano continuamente la vita. E poi questo per sempre, quindi sarà una rivelazione anche di che valore ha la nostra vita. La nostra vita è la vita di Dio. Allora, in questo senso si capisce anche il velo. Quel velo è un velo di ignoranza. Non capiamo chi siamo ancora davanti a Dio. Verrà tolto. A questo si aggiunge il velo o la morte come velo.
Intanto notate che lo vedremo sempre più anche nel prossimo capitolo. La mentalità biblica non è tanto interessata e non parla del dopo. Non è che ci dice, guardate, non vi preoccupate perché dopo ci sarà il paradiso, anzi, tutte queste cose, noi abbiamo più immagini dal divin poeta che dalla Bibbia. Quello che la Bibbia, intanto loro vivono questa vita è benedizione, e questa vita è segnata dalla morte. Allora, qual è la loro speranza? No? Che poi fra l'altro nel testo dice, no? Si dice in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato due volte, no? Questa è la nostra speranza, che la morte, la nostra nemica, sarà vinta per sempre. In Gesù noi crediamo che questa vittoria è venuta e sta avvenendo, è avvenuta e si sta compiendo. E notate anche questo, due volte, no? Dice, oltre che la Bibbia tante volte ama ripetere, quindi anche qui, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse, questo è il Signore in cui abbiamo sperato, no? A volte sembra una ridondanza così, invece questa ripetizione duale, come dicono alcuni biblisti, è una cosa molto bella, perché la Bibbia dice e ridice, no? E il fatto che viene ridetto dice che uno non ha ascoltato la prima volta, e dall'altra parte dice un Dio che non smette di ridire anche se noi non ascoltiamo. Due volte abbiamo sperato, e la speranza, noi siamo nell'anno della fede, quindi, però sono legate, no? Fede, speranza e carità sono legate. La speranza è da custodire, è da lottare, è da aggrapparsi, è da sostenerci nella speranza. Noi abbiamo una speranza. Queste parole, no, di Isaia vogliono sostenerci nella speranza. Noi abbiamo una speranza. Poi, no, non ci crediamo, ci disperiamo. Abbiamo una speranza. E come popolo abbiamo una speranza. Come popolo. Notate come qui si sta parlando sempre di popolo. Popoli. Come popolo. Significa che, così come per la fede, così anche per la speranza, è un cammino di un popolo. È un'opera di un popolo. Questo è il Signore, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. No? La mano è quello che fa Lui, che compie, che opera. E poi questi ultimi versetti. Moab invece sarà calpestato al suolo come si pesta la paglia nell'etamaio. Là esso stenderà le mani, come li distende il nuotatore per nuotare, ma il Signore abbasserà la sua superbia, nonostante l'annaspare delle sue mani. L'eccelsa fortezza delle tue mura, egli abbatterà e demolirà, la raderà al suolo. E tu dici, volavamo così alti, no? Che immediatamente, Moab invece sarà calpestato, come si pesta la paglia nelle tavare. Allora, intanto ricordate che in Deuteronomio, al capitolo 23 si dice, al versetto 4 si dice, l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei suoi discendenti, neppure la decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Allora, che cos'è? È che con Moab si erano avuti tanti problemi. Ricordate, i Moabiti erano una popolazione al di là del Giordano, nell'attuale Giordania, e secondo il racconto del Pentateuco, Israele passando al di là del Giordano per poi entrare all'altezza, no, di Gerico nella terra promessa, si scontrerà, ci saranno delle guerre, ci saranno, per cui i Moabiti non si reggevano e non entrerà nella comunità del Signore fino alla 10ª generazione. Però in realtà poi avremo Ruth, la Moabita, no? Quindi da una parte dice, no, vedete, la Bibbia è bella perché ci siamo noi, no? E c'è Dio. Allora ci siamo noi che diciamo a quello, no, Signore, fallo crepare, ma fallo crepare veramente, cioè, non è, ci siamo noi. E dall'altra parte c'è Dio con noi che ci ascolta e dice, vabbè, poi me la vedo io, no, eccetera. Poi tu dici fino alla 10ª e poi vedrai che c'è una donna, un'amica, no? E cioè il Signore parte da noi, e no, vedete, l'amore non può che partire da dove l'altro è, per, no, con noi camminare, no, per insegnarci il suo cuore, no? Amate i vostri nemici, eccetera. Però qui si dice anche un'altra cosa, cioè si dice la possibilità che la salvezza non raggiunga tutti, che la salvezza non raggiunga tutti. E vedete, questo non per fare delle discussioni da salotto, per dire quanti non saranno salvati? Secondo te, no? Per esempio Hitler, no? Oppure Saddam Hussein, o altri, non so chi sono, Stalin, eccetera, no? Sarà salvato? In che girone dell'inferno è stato precipitato? Cioè queste discussioni così da salotto. E, no, questo sta a dire io mi salverò, cioè nel senso che io sto accogliendo l'amore di Dio nella mia vita, perché posso non accoglierlo, nel senso che l'amore non si impone, Dio farà di tutto, non smetterà di bussare alla nostra porta, muore per noi, tutto, ma Lui non sfonderà la nostra porta. Ricordate che von Balthasar diceva, per esempio, che noi dobbiamo sperare che l'inferno sia vuoto, ma dall'altra parte l'inferno come possibilità reale della nostra libertà di dire no, questo c'è. Poi ognuno lo sa per sé e non per gli altri, ma la nostra vita è una cosa seria. Allora questo brano, anche per dire al di là delle beghe che ci avevano gli israeliti, come ci ricorda, no, questa possibilità che la salvezza non raggiunga tutti.
Passiamo al capitolo 26. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, e li ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace. Pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto. Ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Un altro inno, un altro canto dedicato a una città, e siamo nella terra di Giuda, quindi questa città forte è probabilmente Gerusalemme. E Questo è il versetto che si contrappone a quello del capitolo 24, versetto 10, dove si parlava della città del caos. Abbiamo detto che questi capitoli si dividono sostanzialmente poi in due parti, con una parte più distruttiva, che parla della distruzione del giudizio, frammisto con altri sensi, con altri riferimenti, e poi una parte in cui invece si parla della riedificazione, mettendo a riferimento di queste due parti appunto la parola città, città del caos, città forte. E la città ricostruita è Gerusalemme che ritrova la sua forza, probabilmente appunto nel post-esilio, ma la forza di questa città non è data dalle armi, non è data dalla potenza, ma dalla pace. Allora Gerusalemme riscoprirà il suo vero nome, appunto, città della pace. E questo però è in una luce messianica, perché per riscoprire questa sua forza nella pace c'è un capovolgimento all'interno della città, dove quelli che stanno in alto precipitano e la città eccelsa, che poi la parola è orgogliosa, viene rovesciata fino a terra. Si richiama un po' il Magnificat, no? I grandi, gli orgogliosi che precipitano, i piccoli che sono innalzati. Allora, in questa immagine di Gerusalemme che passa dall'essere distrutta perché appunto non si fidava del Signore, perché si manteneva orgogliosa e prendeva decisioni secondo una politica puramente umana, a quella che invece confida nel Signore, alla pace assicurata. E allora i piedi che la calpestano sono quelli dei poveri, i passi dei miseri. Qui c'è riferimento al Messia, colui che entra in Gerusalemme, secondo poi la lettura cristiana, a cavallo di un'asina, e prende possesso della città. Quindi viene sottomessa Gerusalemme dalla mitezza, e questo fa riscoprire alla città la sua vera forza. Continuo la lettura. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Si usi pure clemenza al malvagio, non imparerà la giustizia. Sulla terra egli distorce le cose dritte e non guarda la maestà del Signore. Signore, si era alzata la tua mano, ma essi non la videro. Vedranno arrossendo il tuo amore geloso per il popolo e il fuoco preparato per i tuoi nemici li divorerà. Signore, ci concederai pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore nostro Dio, altri padroni diversi da te ci hanno dominato, ma noi te soltanto, il tuo nome invocheremo. I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, poiché tu li hai puniti e distrutti, hai fatto svanire ogni loro ricordo. Hai fatto crescere la nazione, Signore, hai fatto crescere la nazione, ti sei glorificato. Hai dilatato tutti i confini della terra. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato. A te hanno gridato nella prova, che la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori. Quasi dovessimo partorire, era solo vento, non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo, ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere, sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. La prima parte che ho letto è quella che si riferisce alla città forte, è l'inno, la parte di inno. Adesso, sotto forma di un salmo sapienziale, si rilegge e si fa un giudizio sulla vita, è una meditazione, e richiama appunto il Salmo 1 che abbiamo letto all'inizio del nostro incontro, perché anche qui si contrappongono due tipologie, è appunto il giusto e il malvagio, e questo viene letto sia nella vita sia nel al di là, perché poi fa riferimento con la parola morte, resurrezione. Allora viene descritta prima il giusto e si parla della strada, del sentiero, come vi dicevo anche per parlare della vita. Il sentiero del giusto è diritto, però perché tu lo rendi piano. Allora c'è sempre questo agire di Dio. E l'essere giusto o malvagio è la risposta all'azione di Dio. Allora, se il giusto cammina sulla strada che Dio gli rende piana, il malvagio, versetto 10, non imparerà la giustizia. Sulla terra egli distorce le cose dritte. Allora la sua risposta a Dio è tutt'altra. E i versetti iniziali si richiamano il Salmo, oltre al Salmo 1, vi dicevo anche il Salmo 42 che viene citato anche di fianco, dove si parla del desiderio, quindi non solo c'è una consonanza nel modo di procedere, la condotta, ma anche a livello di desiderio, quindi tutta la persona, anche nel mio desiderare, nel mio sognare, si adegua a Dio, e si parla appunto del desiderio, questo anelare, dove viene nominata la gola, cioè questo volgere quindi tutto il mio respiro e il desiderio verso Dio. Al versetto 10 si parla invece del malvagio, e non imparerà la giustizia, non guarda la maestà del Signore. Quindi, primo errore è l'avere lo sguardo da un'altra parte. Se il giusto ha una consonanza, perché ha lo sguardo verso il Signore, ha il suo desiderio rivolto verso di Lui, c'è una consonanza nella condotta, l'agire del malvagio è già in una posizione diversa. E è bello perché si parla anche di una ostinazione nel male, perché non imparerà la giustizia, si usi pure clemenza. Allora il Signore può agire cercando anche di passare sopra a qualcosa che fa di sbagliato, ma questo non lo riporta sulla strada dritta, non lo fa correggere, quindi c'è un'ostinazione nel male. E si parla del come il Signore interviene: si è alzata la tua mano, l'abbiamo vista più volte nei capitoli precedenti, dove la mano del Signore è il suo agire, la sua forza, che si può manifestare anche attraverso quello che poi è l'agire nella vita. Per esempio si parlava di guerre, si parlava di terremoti, si parlava di altre vicende della vita. Questo come agire di Dio, che permette all'uomo di correggersi, di capire quello che sta vivendo. Essi non la videro, però vedranno il tuo amore geloso, l'amore di Dio che è una passione. E c'è l'immagine, prima viene detto in questa maniera e poi c'è l'immagine del fuoco. L'amore di Dio è possessivo, è un amore che privilegia, che esalta. E allora se per alcuni si manifesta come un amore esclusivo, in questo senso, è geloso, esclusivo. per altri si manifesterà come un fuoco, come qualcosa che si brucia. E in questo bruciare c'è la parte di purificazione, ma anche di distruzione. Perché tutto ciò che non è per il bene viene distrutto. Signore, ci concederai la pace perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Nell'agire di Dio, qui viene esaltata la parte provvidenziale. Dio è provvidente, colui che compie le opere per noi. Quindi il Signore anticipa già i desideri dell'uomo. Questo è il suo amore esclusivo e previdente, che si prende cura. Signore nostro Dio, altri padroni diversi da te ci hanno dominato. È una confessione. Allora, il Signore è, come è stato detto anche nel Salmo precedente, io ti esalto, sei il mio re, l'intronizzazione, il banchetto di chi finalmente viene riconosciuto Signore, ma altri padroni. E in effetti questa è la nostra esperienza, noi consegniamo la vita ad altri padroni. Noi abbiamo i nostri idoli. Ed è questa, è stato sempre fin dall'inizio del libro di Isaia, l'attacco che ha avuto Isaia contro, no? Il popolo, contro i capi. Perché c'era questa idolatria diffusa. Così come la prima parte del Salmo fino al versetto 13 distingue prima i giusti e poi i malvagi, nella seconda parte si ha una distinzione, diciamo, sulla sorte dei malvagi e poi dei giusti. Vengono nominati due volte i morti. La prima volta al versetto 14, la seconda al versetto 19. Nella prima parte, versetto 14, i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, perché tu li hai puniti e distrutti. E si parla dei malvagi. Quindi, esattamente come nel Salmo 1 avevamo detto, le due vie dove conducono? Una l'inconsistenza, quindi nulla, il caos ritorna. E qui non c'è resurrezione per questo. Veramente la morte sarà la loro fine, il termine. Invece per i giusti vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno, svegliatevi ed esultate. Qui c'è un piccolo problema di cercare di capire gli aggettivi possessivi a che chi si riferiscono, no? Perché probabilmente il testo è stato un po' corrotto nell'essere tramandato, però si fa riferimento sicuramente appunto ai giusti. Anche se trovare in uno stesso brano due espressioni diverse, contraddittorie, sulla resurrezione ci fa capire che ancora questa idea della resurrezione ai tempi dei profeti non era ben sviluppata. Qui si trova abbinata alla sorte, però è anche la possibilità di vedere appunto due idee nello stesso brano e quindi ci fa capire che ancora non si ha un pensiero molto definito. E dal versetto 17 c'è questo esempio della donna incinta. Allora, i versetti 17 e 18 sono una confessione, un esempio di confessione. Come abbiamo visto nei primi oracoli che abbiamo letto del profeta Isaia, c'era sempre questa accusa, era il rito, questa accusa del Signore nei confronti del partner, il popolo, per poter far riconoscere a questa persona l'errore e poter quindi ristabilire l'alleanza. Per poter ristabilire l'alleanza bastava riconoscere il proprio errore. Allora, qui c'è questa espressione, poter riconoscere il proprio errore davanti a Dio, un errore che abbraccia tutta la vita. E viene simboleggiata dall'esempio di un parto. Allora siamo persone cariche di vita e la nostra vita è per la vita, quindi dovrebbe generare altra vita. Invece un parto di vento, una falsa gravidanza, niente. Addirittura si potrebbe pensare una scorreggia, quindi niente. Niente, per dire il nulla, E la parola vanità è appunto il soffio di un vento, di un alito che non dice niente, che non esprime nulla. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati nuovi abitanti nel mondo. Non abbiamo generato la vita. Questa è una confessione, viene riconosciuta la colpa e questo fa essere giusti, fa rimanere nella giustizia. In questo senso c'è poi la parte appunto dei giusti. Allora se inizia il Salmo con giusto, malvagio, poi viene ripreso malvagio e si termina di nuovo con i giusti, con la sorte dei giusti. La terra darà alla luce le ombre. Si finisce con questa immagine dove c'è il contrasto buio-luce. Quindi la vita che ritorna, l'immagine della rugiada, che è la possibilità quindi della fecondità alla terra, sia sotto forma dell'acqua, sia questo risveglio, perché è abbinato con l'alba, con l'aurora, e poi con questo far ritornare la luce, la giustizia a questa immagine.
Una piccola aggiunta a quello che già Ciro ci diceva proprio su questi su questa confessione che fa riferimento poi anche a quella che nei versetti precedenti, no? Signore, nostro Dio, altri padroni diversi da te ci hanno dominato. Questo padrone è la stessa parola di marito. Infatti prima si parlava di un amore geloso, cioè di fondo sempre l'immagine tra Dio e il popolo, no? Come prendendo l'immagine del rapporto sponsale, no? Allora, che è un rapporto esclusivo. E allora il Signore ci chiama a questo rapporto di appartenere tutti a Lui, cioè tutto alla vita e non appartenere alla morte. Invece ci siamo uniti ad altri padroni, che un'unione, vedete, poi col concepimento, no? Un'unione sponsale anche proprio fisica, sessuale, no? Soltanto che se uno si unisce alla vita, genera vita, no? Se uno si unisce a qualcosa che promette vita, ma vita non ha, e allora c'è tutta la fatica, no? Di un parto, tutta la... No, abbiamo sentito i dolori molto forti, anche questa immagine, no? Abbiamo gridato come se fosse, e poi, no? Era solo vento, no? Ecco, allora ci fermiamo qui e prendiamo qualche attimo di silenzio per rileggere i nostri testi e poi concludiamo.